Buongiorno a tutti.
Ciao a tutti.
Qui parla Claudio Simeone insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Vi ricordo il mio indirizzo, Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53, Marostica, Vicenza. Allora, la prima cosa da dire, vi ricordo l'appuntamento per sabato 16 alle ore 20:30, 21, insomma, più o meno quella è l'ora, che qui in sala radio, in sala dibattiti, dove terremo praticamente la proiezione di quello che è stato il congresso mondiale delle regioni etniche. E niente, sarà un incontro insomma un po' diverso dal solito, ecco, di quello che abbiamo fatto finora. Quella proiezione che manderemo in onda, cioè che faremo vedere, è stata fatta naturalmente da Ferdinando, che si è portato una telecamera, ha fatto 3 ore di ripresa, una cosa folle, diciamo così, però insomma molto belle, molto piacevoli. È già andata in Lettonia, la Lettonia ha ringraziato, ringrazia, abbraccia, baci, spuacci, insomma, a tutti quanti noi, Ferdinando in particolare. E dalla Lettonia, per ringraziamento, ci arriverà un libro sulla ricerca fatta da un lettone sulle antiche religioni lettone. E questo me l'ha appena annunciato ieri, insomma, la ragazza lettone. E altre due cassette partiranno a giorni, insomma, una per la Grecia e un'altra per l'India. E naturalmente sembrerebbe che questa ripresa fatta da Ferdinando sia l'unica ripresa completa, complessiva, di quello che è stato l'intero congresso mondiale delle regioni etniche di Atene, perché è vero che i greci hanno filmato, ma hanno filmato a spezzoni, e non hanno filmato i 3 giorni, ma hanno filmato soltanto il momento del congresso. E ci sono poi delle riprese fatte dalla TV pubblica di Atene, però chiaramente quelle se le tiene la TV pubblica di Atene. E praticamente della documentazione dell'intero congresso sono rimaste molte foto, foto anche messe in internet, però una documentazione complessiva non c'è. L'unica documentazione complessiva è appunto questo filmato che è stato fatto praticamente da Ferdinando, che diventa il più grosso documento del congresso mondiale delle regioni etniche. Effettivamente è stata una cosa veramente incredibile, anche perché non solo documenta tutti i singoli momenti del congresso, ma documenta anche i momenti collettivi, i momenti diversi, insomma. Ecco, per cui l'appuntamento è sabato 16 alle ore 21, 20:30-21 qui a Radio Gamma Cinque.
No, perché c'è il problema appunto che c'è una riunione appunto qui in radio prima, di conseguenza noi abbiamo annunciato che per le ore 21 comincerà la proiezione.
Noi diciamo 20:30, ecco, perché le persone siano puntuali, poi se sai libera alle 20:30, bene, la prepariamo, se no aspettiamo alle 21, insomma non c'è problema. Io ho dovuto prendermi la giornata di ferie di domenica per venire, fate un po' voi, perché questo mese purtroppo i sabati e domeniche sono tutti lavorativi. Va bene, Francesco. Vuoi aggiungere qualcosa?
No, beh, appunto è anche bello perché appunto questo documenta a livello più mondiale di come il paganesimo si stia organizzando, di come appunto realtà in tutti i continenti sono impegnate a cercare di unirsi e di affrontare i problemi, e questo appunto dà una dimensione proprio di un movimento che sta elaborando e si sta unendo a livello europeo, anche perché, come noi dicevamo sempre, il paganesimo deve affrontare, affronterà e si troverà a affrontare delle situazioni molto consistenti per quanto riguarda in Europa lo scontro con il monoteismo, e se i pagani saranno capaci di elaborare anche dei metodi comportamentali pratici e immediati sul come intervenire sulla realtà, nella vita delle singole persone, e come esempio in molti campi, questo sarà importante proprio perché darà la dimensione della distanza, della diversità, dell'abisso, della separazione che c'è tra una visione della vita incentrata sul monoteismo e una incentrata sul politeismo. E questo proprio perché l'abbiamo dimostrazioni continue, se ci sarà tempo nella trasmissione ne parleremo. Se voi notate anche a livello di mass media, il problema religioso monoteista, nel caso nostro cristiano e cattolico in particolare, è sempre più forte. Le polemiche che ci sono state a livello europeo, al di là degli schieramenti politici che a noi sinceramente non hanno nessun interesse, non ce ne frega niente, destra, sinistra, centro, alto e basso, però il problema verteva non tanto su uomini politici che fossero corrotti, che fossero spendibili, che fossero inaffidabili, ma quanto sul fatto sui politici che con la loro visione cristiana e cattolica andavano ad alterare i cittadini i diritti dei cittadini, anche perché un politico può avere in antipatia una classe politica, una classe sociale, benissimo, anche se non dovrebbe. Però il fatto che un uomo politico stabilisca che altri cittadini sono dei peccatori, mi sembra che all'interno di una cultura, di un diritto dei cittadini, sia alquanto pericoloso, perché posso dire che i comportamenti di un cittadino non sono consoni alla legge, non sono consoni ai costumi di quel paese, però stabilire che un cittadino, per la sua natura, quando non altera principi di libertà, di comportamento sociale, è un peccatore, detto da un politico che vuole entrare nella Commissione della Giustizia e dei Diritti Civili, è alquanto pericolosa, perché penso che dovrebbero essere garantiti a tutti i cittadini, stando, noi ci ispiriamo all'antica civiltà romana, che i cittadini hanno i diritti e poi sulle scelte individuali di tipo culturale o sessuale è una cosa che allo Stato non interessa, neanche alla società. Però che un politico che vuole amministrare una cosa così importante come l'Europa venga a stabilire che altri sono dei peccatori è alquanto curioso, diciamo curioso, per essere buoni.
No, io non ho commenti su una cosa del genere, perché tutto sommato mi è passata anche abbastanza, mi ha attraversato questa cosa, perché Buttiglione lo conosco.
Sì, però sai, c'è il discorso che anche, scusa Claudio, che anche giornalisti che sembravano laici, se io penso che sulla prima pagina della Repubblica del 12 ottobre disse ma in quel voto Dio non c'entra, ed è un giornalista considerato, a meno che gli altri considerino proprio come Francesco Merlo, che difende Gesù Cristo e dice che Buttiglione non rappresenta Gesù Cristo, significa che le cose non stanno marciando bene. Quando un Francesco Merlo sulla prima pagina della Repubblica accusa Aldo Movar di esagerare sui preti pedofili, e Aldo Movar è considerato, cioè un grande regista che racconta la sua esperienza, e Francesco Merlo gli dice che non deve esagerare attaccando Dio.
Ma c'è un passaggio del giornale della Repubblica attraverso molti suoi giornalisti su posizioni integraliste cristiane, questo è indubbio, insomma, che ci sia questo passaggio. Basta vedere come ha trattato il problema dei satanisti, c'è la questione là. Cioè, effettivamente esiste la Repubblica che sta facendo un passaggio verso l'integralismo. Ma è un problema un po' generale della società italiana, nel senso che si sta spostando quello che è l'integralismo cristiano, si sta spostando dalla gente che è sempre meno integralista ai vertici che invece stanno gestendo o l'informazione oppure la politica o altro. Cioè, abbiamo un Bertinotti che un altro fiava fa da spalla a Wojtyla, insomma, né più né meno. Cioè, c'è una degenerazione, ma non tanto una degenerazione perché prima era a posto, ma c'è un venire alla luce, quella che è la struttura emotiva di quelle persone che hanno dei ruoli, il ruolo all'interno della società. Buttiglione era, già lo si conosceva, cioè nel senso che Buttiglione faceva parte di quel gruppo di Comunione e Liberazione di cattolici integralisti che ha tentato di sovvertire, chiamo così, le istituzioni, in pratica ha tentato di imporre quello che sono le regole cattoliche, le regole cristiane a una Costituzione della Repubblica che è tutto meno che cristiana, pur riconoscendo la realtà della vita o dell'oggettività in cui viviamo. E il problema è questo, è che Buttiglione viveva in Italia una sorta di isolamento psichico-mentale, come del resto tutti i cattolici vivono la loro illusione mentale dell'esistenza di un Dio padrone, una roba del genere, e non si è reso conto che invece l'Europa era già cambiata in modo massiccio, cioè le istituzioni europee sono più legate a quello che è il pensiero di massa, il pensiero delle persone, e hanno più una visione di Stato, ma anche una visione laica della vita. Attualmente, uscito fuori dal suo pollaio, Buttiglione si è dovuto scontrare con l'atteggiamento europeo, per cui ha sparato le stesse cazzate che ha sempre sparato in Italia. In Italia i giornalisti lo hanno sempre coperto, lo hanno sempre, diciamo così, coccolato, e come le ha sparate in Europa, chiaramente è venuta fuori l'imbecillità, più o meno è come le barzellette di Berlusconi sugli incidenti di elicotteri davanti al presidente della Polonia, che ci ha rimesso la schiena cadendo su un elicottero, insomma, da un elicottero. Cioè, sono quelle mancanze di attenzione rispetto alla vita e rispetto ai processi delle persone che diventano in sé offensivi. Cioè parlare di peccato in rapporti sessuali, dove esiste un dibattito in tutta Europa, ma pesantissimo, tant'è che a Spagna sta addirittura cambiando la situazione soggettiva, la situazione sociale, proprio per questo, in quei termini significa effettivamente voler sputare sulla Costituzione Europea, sputare sulle istituzioni per esaltare la necessità di genocidio del macellaio di Sodoma e Gomorra. Cioè è gravissimo quello che ha fatto Buttiglione, però torno a ripetere, è un personaggio che queste cose le ha sempre fatte, cioè il suo livello mentale è questo, cioè un livello mentale da bambino di asilo che viene non preparato... Sì, non offendiamo i bambini, viene preparato per la comunione, cioè questo è il livello mentale di Buttiglione. Buttiglioni, e purtroppo è questa è la realtà, volenti o nolenti, cioè la figuraccia fatta in Europa è la figuraccia che chiaramente questi politici fanno e faranno, proprio perché sono legati al macellaio di Sodoma e Gomorra. Abbiamo l'esempio della Spagna, Francesco, dove effettivamente Zapatero sta cambiando quello che è le direttive sociali. La Chiesa Cattolica Spagnola, che pensava di avere il dominio in Spagna, si è accorta che la gente proprio manco più la bada. Cioè una nazione come la Spagna, dove la Chiesa Cattolica pensava di avere il 90% di persone, un altro fià gli sputano in faccia i vescovi quando passano per strada, perché siamo ormai arrivati a quei livelli, cioè i vescovi costretti a chiamare la gente a scendere in piazza per difendere il cattolicesimo e la gente che manco li caga. Cioè è una cosa che era impensabile, e naturalmente sta crescendo il livello di popolarità di Zapatero, perché bene o male quelle tensioni erano dei bisogni sentiti dalla popolazione, per cui chiaramente sta cambiando la velocità e la marcia i rapporti fra Stato e cattolicesimo, insomma.
Sì, beh, sai, il problema è che tutta la classe politica, noi lo diciamo sempre, non c'è distinzione tra Rifondazione Comunista e Pino Rauti, siamo lì, tra
siamo lì. Con tutto il centro che ci passa in mezzo, beh, lì, facciamo due estremismi, diciamo così, parlamentari, per dire che è tutto il centro.
Insomma. Sì, ma d'altronde sai, quando un politico dice che la vita di ogni uomo appartiene a Dio prima che agli uomini, con questo principio, dove finiamo?
È un principio eversivo nei confronti della Costituzione, perché la Costituzione mette al centro,
parlo di diritti dei cittadini.
Esatto, mette al centro l'uomo, cioè il singolo soggetto che è responsabile delle sue azioni. Se dici che il singolo soggetto appartiene a, è un atteggiamento eversivo rispetto alla Costituzione, è illegale. Cioè fa parte della libertà di pensiero, ma tu la libertà di pensiero non puoi esprimere voglio ammazzare la gente, o voglio che la gente diventi bestiame, o voglio che la gente venga comperata e venduta come schiavi. Hai la libertà di pensiero, ma la libertà di pensiero è sempre all'interno di una concettualità che è il vivere civile è dato dalla Costituzione. Per cui scusa Francesco,
ma tieni conto che la cosa appunto più grave rappresenta anche un pericolo culturale, perché al di là delle normative italiane a cui potremmo richiamarci, noi sappiamo sempre che ogni individuo è libero e lui è cosciente di essere libero, e tutte le culture prima del monoteismo gli hanno sempre insegnato della sua capacità, della sua potenza, della sua indipendenza, della sua libertà, della sua volontà, e che la sua vita gli appartiene e deve agire nella sua esistenza. Andare a cominciare a insegnare soprattutto con gente del genere ai bambini, perché ricordiamoci cosa significa introdurre il senso della religione o portare la religione in ogni ambito, che si insegna che la loro vita non gli appartiene, rappresenta veramente qualcosa di pericoloso, al di là delle norme che possa violare, che sono però il paganesimo è preesistente alla Costituzione italiana, di conseguenza, ma ogni paganesimo ha sempre detto l'uomo è indipendente, dispone della sua vita, dispone delle sue azioni e ne è responsabile. Di conseguenza è non solo un attacco alla legge italiana, ma è un attacco a tutti quanti i principi di libertà e di esistenza, di individualità e di vita che il paganesimo si è sempre dato.
In tutte le religioni antiche, le religioni diciamo così pre-cristiane, voi non trovate mai un Dio che si impossessa dell'anima, della psiche o del modo di pensare delle persone. Cioè, voi trovate sempre lotta, guerra, contraddizione, ma un Dio che si impossessa delle persone, che pretende le persone facciano quello che lui vuole, per quello che lui vuole, voi non lo trovate mai. E questo concetto del Dio padrone degli uomini è proprio del monoteismo, cioè non esiste prima del monoteismo. Certo, trovate delle società che hanno una struttura civile che non ci piace, trovate lo schiavismo, il concetto di schiavismo prima dell'arrivo del cristianesimo, ma non il possesso intimo o il possesso emozionale dell'uomo, trovate l'uomo che è schiavo come rapporti di lavoro, ma non trovate il possesso intimo della persona. Non trovate il devi amarmi con tutto il cuore, con tutta l'anima, dice il padrone a schiavo, no, basta farsi il lavoro. Cioè, questo concetto di possesso della persona nelle antiche religioni non esisteva, e gli dei delle antiche religioni erano dei che spingevano la libertà, non erano mai dei che indicavano la schiavitù. Solo col cristianesimo il Dio dei cristiani e il pazzo di Nazareth indicano la schiavitù come metodo di relazione fra gli uomini e di possesso degli uomini. Ed è una cosa atroce.
Sì, ma io voglio aggiungerti un'altra dichiarazione che è simpatica in questo senso, che dice sempre il nostro caro amico: non abbiamo diritto ad avere tutto quello che vogliamo. Questa generazione non sa resistere alle frustrazioni.
Sì, perché deve essere frustrata? Non ho capito. Cioè, noi vi frustriamo, vi distruggiamo la psiche, vi distruggiamo la vostra capacità di affrontare il mondo e voi non sapete resistere. No, scusate, faccio nero, non ho capito.
Questi sono i capitoli principi che una classe politica ispirata al cristianesimo, al cattolicesimo, all'insegnamento criminale di Gesù Cristo vorrebbe imporre nella nostra società, nella nostra cultura. Logicamente sappiamo che il passo successivo, una volta che ci sono le leggi e i tribunali dell'inquisizione risolvono il problema con la morte, affidando appunto la gente al braccio secolare e affidando le roghi. Ed è questo che nel loro programma, nel loro fine è questo, insomma.
Cioè, ricordatevi che non hanno mai detto: noi smettiamo di bruciare le persone. Cioè, i cattolici hanno ancora l'idea di voler bruciare le persone, cioè non hanno il rispetto per le regole civili e le regole sociali. Loro sono sempre i soliti terroristi che vanno a distruggere le persone, tant'è che non condannano il loro Dio che ha ordinato di bruciare le donne che non si potevano difendere. Quel giorno che i cattolici condanneranno il loro Dio per questo e condanneranno la Bibbia per queste indicazioni, allora potremo anche cominciare a discutere. Però loro vogliono ancora bruciare vive le persone, cioè gente come Scola, gente come Mattias, vescovo, vogliono ancora bruciare le persone, perché è l'unica cosa che questa gente è in grado di fare, perché questa è l'indicazione del loro Dio, e finché non la condannano, quando avranno il potere civile la riprenderanno. Perché questo sono assassini proprio per aver giurato fedeltà a un Dio padrone anziché alla Costituzione della Repubblica Italiana. Per cui questo è criminale, Cioè questo vuol dire costruire la setta, cioè costruire l'organizzazione di separazione fra sé e il mondo. Questo è essere setta.
Il cristianesimo è la setta, la madre di tutte le sette, e continua a generare sede soprattutto proprio perché distacca su principi assurdi, perché non c'è uno schieramento diverso ma c'è una volontà proprio di separare le persone dalla loro vita. Va bene, Claudio, avevi in programma?
No, io non avevo in programma nulla di particolare, perché quello che sto lavorando devo finirlo per forza, ed è un lavoro molto...
Proprio devi finirlo?
Sì, devo finirlo, devo metterlo in internet, perché non... Cioè,
vabbè. Sì, no,
il problema è questo, riassumendo un po' per gli ascoltatori, nell'ambiente un po' pagano, diciamo così, sia pagano sia collaterale al paganesimo, sta arrivando un sacco di persone, cioè esiste un sacco di idee, un sacco modo di concepire, un sacco di modi anche di intendere la vita, il che è tutto legittimo, cioè tutti quanti hanno il diritto a manifestare ciò che sono. Il problema è che a un certo punto però questo magma sta perdendo quelli che sono i confini, cioè tutto va bene e il contrario di tutto, cioè noi stiamo accettando qualunque cosa arrivi, e qualunque cosa arrivi pensa di essere la propositiva, la promotrice di qualcosa, e non ci si accorge invece che tutto ciò che arriva avviene su uno strato che è stato costruito, cioè che è stato costruito e voluto. E i principi fondamentali del paganesimo in realtà non sono mai stati scritti, cioè non sono mai stati sistemati, non hanno mai avuto nessuna sistemazione. Per cui il paganesimo in sé non è mai esistito come religione, i paganesimi, vi ricordo che era un insulto che i cristiani hanno coniato per gli altri, però chiaramente nelle antiche religioni esistono dei principi precisi all'interno dei quali noi definiamo paganesimo da ciò che non è paganesimo. Per esempio, i neoplatonici non hanno mai chiamato se stessi pagani, venivano definiti dagli altri pagani, ma i neoplatonici chiamavano se stessi neoplatonici e avevano una concezione della vita, una concezione sia della morte, sia una concezione, cioè, sia escatologica che cosmologica. E questo vale anche per tantissima altra gente. Purtroppo sta arrivando gente che non ha nessuna concezione dell'escatologia, non ha nessuna concezione della cosmologia, non ha nessuna concezione di quello che sono gli occhi delle persone che guardano alla vita. Pertanto non sanno discriminare fra ciò che è paganesimo e ciò che non è paganesimo. Cioè, praticamente il paganesimo è una idea vaga che hanno loro nella testa e pensano che gli altri debbano accettare l'idea vaga che hanno nella testa, e purtroppo hanno anche comportamenti che sono anche piuttosto violenti, insomma. Allora, praticamente, cos'è che si tratta? Si tratta di mettere giù i punti e i principi che vanno a delimitare, vanno a buttare quelli che sono i limiti e le differenze che esiste fra i pagani e gli altri. Naturalmente non è che i limiti possono essere messi giù e quelli sono i limiti del paganesimo, quelli saranno i miei limiti e quello che io concepisco come paganesimo. È chiaro che chiunque vuole può buttare giù quello che lui ritiene sia paganesimo e chiamarlo paganesimo e svilupparlo in quanto paganesimo. Io da parte mia intendo mettere degli out fra ciò che è una cosa e ciò che è un'altra. Per esempio, non è accettabile che alcune persone che chiamano se stesse pagane ritengano che il pazzo di Nazareth, non dico che sia esistito, che è una cosa, che è un non senso storico, ma addirittura gli danno una dignità morale senza tener conto di quello che è stata la storia, senza tener conto di milioni di morti, senza tener conto che questo deficiente va in giro a far sgozzare la gente che non si mette in ginocchio davanti a lui. E questo non è assolutamente accettabile da parte mia, cioè io non lo posso accettare in quanto tale. Ora, finché arrivavano delle informazioni degli altri pagani, per cui erano tutte molto aleatorie, molto vaghi, era un discorso. Quando invece cominciano ad arrivare degli attacchi precisi, cioè delle affermazioni molto pesanti rispetto a quello che stiamo facendo, e nello stesso tempo queste persone stanno tentando di fare il dialogo interreligioso con i cristiani, beh, a me la cosa fa girare i coglioni ai limiti estremi, insomma. Dopodiché, dopo essermela mangiata per tutta una serie di tempo, una serie di periodi, esiste quella classica goccia che fa un attimo traboccare il vaso. È chiaro che ciò che io scrivo è ciò che io scrivo, cioè ciò che scrive Claudio Simeoni non è ciò che appartiene alla Federazione Pagana, questo deve essere chiaro, anche se purtroppo Claudio Simeoni e la Federazione Pagana hanno ormai un binomio che sono quasi molto legati, però dei limiti vanno messi, insomma, assolutamente, se no va bene tutto il contrario di tutto, e questo non va bene.
Basta, io non sono così pessimista, perché se tu prendi che esistevano organizzazioni che avevano un diagancio, si dichiarano pagani, prendo la Fratellanza di Iside, la Fellowship of Iside, e addirittura arrivavano anni addietro a sostenere che Madre Teresa di Calcutta era una grande personalità. In realtà, va bene, sono partiti, spinti, sostenuti, però a che fine ha fatto la Fratellanza di Iside? Cioè, è scomparso, non fa neanche testo all'interno dei movimenti, delle realtà. Cioè, il fatto che qualcuno voglia fare dei connubi strani o possa dire delle cavolate non implica assolutamente niente sul fatto che dopo queste qui sono inconciliabili e se stessi si disinnescano, insomma.
E tutto quello che vuoi, capisci? Non metto assolutamente in dubbio questo, perché in effetti Cronos è un signore. E la trasformazione e i mutamenti portano anche a far cernita fra le cose che si esprimono, però sta di fatto che quelle cose che si esprimono rappresentano comunque tutta una serie di ostacoli per quello che si sta facendo, e tutta una serie di fraintendimenti dove ogni cosa è buona ed è buona anche il contrario di quella cosa, capisci? Per cui da questo minestrone riuscire continuamente a tirar fuori ogni singolo elemento che ci serve, effettivamente ha un suo peso, cioè ha una sua fatica. La mia idea è...
Beh, sai, dipende dal punto di vista del cuoco, insomma, sì. Cioè, nel senso che uno può anche tirare fuori, uno sì, può anche alzare la temperatura e le cose vengono a calare da sole.
Io non uso il Kalashnikov, nel senso che io non vado in giro a prendere a pattoni o a sberle la gente, però...
sono due posti diversi.
Sì, scrivo due testi, scrivo dei testi in cui chiaramente esiste una diversificazione, anche perché diciamocelo chiaro. Io sono andato a cercarmi un po' anche a sto casino di Gardner, no? Io conosco molto poco di Gardner, sì. Dovrò leggermi qualcosino. Però quando io mi sono letta che Gardner viene fuori dalla massoneria, viene fuori dalla Aleister Crowley, cioè praticamente dei satanisti.
Ma no, piano, dai, Crowley non era un satanista.
Sì, no,
dai.
Ma no, in effetti, no, sì, cioè, non lo è. Ok, d'accordo, non lo era, praticava magia, però diciamo che stava in una situazione abbastanza coi piedi che si muovevano in maniera molto, molto leggera, viene fuori dai teosofi, cioè viene fuori poi anche da sue concezioni personali, dove effettivamente io, siccome ho esperienza di questo, cioè io questo l'ho vissuto, per cui ciò che
è una cosa della teosofia, una cosa è Aleister Crowley, cioè
sì sì, è una cosa, un'altra cosa è la massoneria, un'altra cosa è la letteratura inglese, cioè sono tutte una serie di cose, però io Gardner lo capisco, perché in realtà Gardner non ha fatto altro che un'elaborazione di una cosa che lui doveva fare per forza, no? Cioè questo apparteneva al suo divenuto, e la figura che praticamente lo ha aiutato a far questo è stata la vecchia Dorothy, che non ha niente a che vedere con la vecchia Dorothy, ma era una sua costruzione immaginativa, cioè è la figura praticamente che lo ha guidato nell'elaborazione di quello che ha fatto, che poi non sapeva probabilmente neanche dove andava a parare, però l'importante era farlo, e questo appartiene un po' a tutta la stregoneria, cioè ci sono dei momenti in cui fai tutta una serie di cose, no? E perché le prendi chiaramente dalla situazione culturale in cui vivi, perché non sei fuori dal mondo, e con queste fai degli amalgami, cioè fai delle strutture che servono per sviluppare ulteriormente il pensiero che fai, per cui Gardner io lo capisco tutto questo. Però sta di fatto che di Gardner non si sa quasi niente. Si sono elaborati sto discorso sulla dea, la grande dea, la dea madre, che è un'idea archeologica di qualche anno fa, no? È anche abbastanza forte.
Ma non è che, cioè, è un'idea forte, ma non ha sostanza.
Non ha sostanza.
Cioè, io, difatti, io ricordo, ad esempio, discutendo della grande madre al convegno in Vica, ad esempio, ho detto: ma guardate, ci sono, la teoria della grande madre sta costruita su 52 reperti archeologici del bacino del Mediterraneo.
Esatto.
Io potrei prendere qualsiasi 100 reperti mediterraneo e svilupparmi una nuova teoria. Se tanto il Mediterraneo ha talmente tanti reperti, talmente tante possibilità, talmente tanti miti, che io 100 pezzi li metto assieme, cioè, soltanto guardando su internet,
infatti,
volendo.
Cioè, no, ma,
senza andare per i musei.
È una scelta archeologica, nel senso che era un modo per definire un certo modo di un certo tipo di ritrovamento, un certo modo di essere, ma non era che ci sia stato il culto della grande madre, anche perché di dee madri o dee intese come madri ce n'erano una centinaia, cioè ogni Pantheon ne aveva tantissime, noi ci riferiamo al Pantheon greco, ce n'erano tantissime, per cui questa idea della madre unica in realtà non è mai esistita, non è che si è passato da un matriarcato a un patriarcato, prima si venerava la donna, dopo un uomo, cioè, questo non è mai esistito.
Sì, ma sono tutte quante invenzioni ottocentesche di alcuni autori.
Per cui noi siamo di fronte a quello che è storicamente sempre stato lo sviluppo di strutture di pensiero di passaggio, cioè praticamente le persone vengono educate nel cristianesimo, tentano di uscire elaborando delle strutture di pensiero di passaggio. Però anche la nostra probabilmente è una struttura di pensiero di passaggio, perché magari fra 10 anni, 12 anni ci giriamo indietro e diciamo in effetti era una struttura di pensiero di passaggio, però possiamo sapere solo dopo, no? E allora, però cosa si tratta di fare? Si tratta che sì, ci siano pure le strutture di pensiero di passaggio, cioè ogni persona ha il diritto di sviluppare il proprio, però ciò che non ha il diritto è di trasmettere il proprio come se fosse una specie di assoluto a cui gli altri si devono piegare. Ora, nessuno confonde un idealista con un positivista, nessuno confonde un materialista con non so, qualcos'altro, cioè in filosofia esistono delle categorie di divisione fra strutture di pensiero che sono abbastanza precise. Ecco, allora, perché il paganesimo non deve avere una struttura di pensiero che lo divida anche da altri che chiamano se stessi pagani? Chiamino se stessi pagani, però non ci confondiamo, cioè Beh, sia ben chiaro.
Sì, ma le Panama e le cose non sono confondibili, cioè nel senso, il problema è questo qua. Anche perché c'è il problema delle idee che sono confuse, nel senso, per noi certe tematiche sono talmente scontate, sono talmente facili, sono talmente immediate, perché ci dedichiamo sopra da una vita, si può dire in certo senso, queste tematiche. E di conseguenza sono legate alla nostra esperienza, abbiamo accumulato delle informazioni e di conseguenza affrontare certe tematiche le affrontiamo con la massima tranquillità. Io faccio un esempio, sempre riferito al convegno Vicca. Io ho partecipato a un laboratorio di discussione in cui tra l'altro sono andato anche tranquillo, perché ero alto per sentire, cioè per ascoltare, per vedere cosa veniva fuori il discorso. Si parlava di monoteismo, dualismo o politeismo, in cui non ho fatto attacchi, diciamo, concreti alla realtà, ma ho fatto un discorso su come sui massimi sistemi, cioè sull'origine del cose, se esiste un mondo creatore, se esiste un creatore o no, e così via, sulla volontà, se l'anima è nelle cose o se qualcuno gliela soffia dentro, cioè si è discusso di questo. Poi, sai, vado su internet, trovo che una persona che ha partecipato con me al dibattito, che è seduta al mio fianco, dice: fa, ho avuto l'esperienza insolita di partecipare a un dibattito con Francesco Scaragatta, ne sono uscita contusa ma sostanzialmente illesa. Il che non abbiamo neanche litigato, cioè abbiamo discusso 3 ore, abbiamo discusso di massimi sistemi, addirittura io ho proposto, cioè, facciamo intervenire in maniera obbligatoria tutti quanti che dicono la loro, non facciamo neanche un sondaggio, cioè ne parliamo. E poi, cioè, il fatto è che noi parlassimo di queste cose con la massima tranquillità, che in cui, tra l'altro, io non ci ho litigato con nessuno, non ho avuto neanche bisogno di alzare la voce, ma neanche dire stai sbagliando, cioè si discuteva. Questa persona, il fatto che questi fosse portata a questi livelli, cioè, perché sai, andare a parlare, come diceva qualcuno, fa, come posso costruire il mio attamè, cioè il mio coltello sacro, come devo disporre i fiori, o quali fiori devo usare per un certo rito, io la trovo una cosa abbastanza ridicola, personalmente. Che poi a qualcuno piaccia fare così, ma la stessa Philip Curto ha preso in giro quelle persone che dicono no, per fare i riti della guarigione devo usare una candela azzurra. Cioè, perciò, se è arrivato negli Stati Uniti questo concetto qua, che noi ce l'abbiamo da sempre, e poi queste persone ancora legate al discorso quali simi utilizzare, quali colori utilizzare, quali vestiti indossare per certi riti, cioè, che io, cioè, vabbè, non è che per prendere in giro, ma noi fanno ridere.
Io sono convinto che la Curò abbia fatto dei grandissimi passi in avanti dal sentiero della Dea fino ad oggi, non è che non metto in discussione, come sono convinto che molti Vicca siano molto più seri di quanto l'insieme faccia apparire, capisci? Però la mia opinione è che anche i Vicca devono alzare il culo, cioè nel senso che anche loro devono fare pulizia al loro interno e devono chiedersi in fondo cos'è che distingue un Vicca da un altro, perché uno si definisce celta, un altro Vicca e un altro pagano politeista. Cioè, a un certo punto la domandina bisogna farsela.
Sì, ma questo è un movimento, se tu pensi, ad esempio, cioè, mi è piaciuto proprio perché ha chiuso il convegno e ha dato una bella sferzata anche a loro, che la stessa Curva ha detto, di fronte a certe affermazioni, ha detto, rivolto ai Vicca, ne dovete ancora fare di strada. Cioè, se ne è accorta lei che è stata poche settimane in Italia, sono d'accordo con te che è un movimento che di strada ne deve fare. E logicamente è un movimento che si trova in una situazione peggiore, perché nel senso, se non fosse stata la Federazione Pagana, sicuramente l'attenzione dell'Inquisizione verso il paganesimo
fuori già, sì, indubbiamente.
E allora sono trovati in una condizione abbastanza tranquilla
in cui la Federazione Pagana ha fatto fuori le castagne dal fuoco,
sì.
E loro insultano la Federazione Pagana.
No, non è che non la insultano, non esagera, nessuno l'ha insultato la Federazione Pagana. Però, cioè, si trovano poi nella condizione che, tra l'altro, che è vero, il fatto che la realtà pagana in Italia sta correndo troppo, cioè dal punto di vista dei consensi intorno, e effettivamente sì, mancano anche delle realtà, dei gruppi, delle organizzazioni, ma manca anche la mentalità al fatto di saper coordinare queste cose, e probabilmente nelle condizioni in cui ti trovi, in cui c'è un ambiente che si sta dilatando in maniera enorme.
Sì, infatti è vero. Cioè, in effetti, quando avevamo cominciato a sviluppare il pensiero, no? Cioè sviluppare quello che facciamo ancora all'inizio degli anni 90 praticamente, tu hai cominciato qui prima.
Il primo gruppo noi l'abbiamo fatto nell'86, il primo gruppo.
Diciamo che io il libro dell'Anticristo ho scritto nell'85, per cui là è stato il momento di passaggio, poi ci sono voluti degli anni ancora di trasformazione, diciamo dei primi anni 90, insomma. E io avevo l'idea, ed era un'idea forte, di costruire il gruppo, cioè effettivamente di parlare con le persone, aggregare le persone un po' alla volta. in realtà non funziona in questo modo.
Sì, ma infatti.
Quello che abbiamo dovuto scoprire è che non funziona assolutamente in questo modo. Cioè, il gruppo sì, c'è, ma è relativo. Cioè, nel senso che siamo fra amici, fra persone che stanno bene assieme, e chiaramente aumenteremo anche il numero di persone che stanno bene assieme. Ma questo è una cosa nostra personale, cioè una cosa che fa parte delle nostre relazioni, ma non è così che si diffonde il paganesimo. Il paganesimo si diffonde perché l'idea penetra nell'anima e nelle emozioni delle persone, cioè le persone percepiscono qualcosa di diverso e costruiscono la loro ricerca, costruendo la loro ricerca costruiscono la loro modificazione, e c'è questo anflatto, questo sviluppo, diciamo così, del paganesimo nella società all'interno di un progetto che nessuno di noi avrebbe mai pensato, insomma, fino a qualche anno fa. E anche parlando con questo giornalista che è venuto a fare l'intervista, lui lo ha detto, cioè quello non si riesce a capire è come si stia sviluppando così velocemente, così massicciamente il paganesimo, senza che ci siano dei punti di riferimento visibili. Cioè praticamente è come se gli dèi avessero deciso di alimentare le emozioni delle persone, e le persone improvvisamente scoprono di avere un potere davanti alla vita. Cioè immediatamente dopo, come loro riempiono questo potere, cioè la cultura che usano appartiene a loro. Ed è questo in realtà è probabilmente il vero progetto di sviluppo del paganesimo, non certo i gruppi che facciamo.
Sì, no, anche perché vedi c'è un discorso che effettivamente se uno non è addentro a certe tematiche si trova a non avere un'idea chiara della percezione, cioè nel senso, però anche se tu prendi il mondo editoriale pubblico, l'interesse per il paganesimo contemporaneo non esiste, non c'è. Io posso dire che ad esempio entro la fine d'anno uscirà un libro fatto da una persona italiana, da un'italiana che conosce la tematica, che la sente certe tematiche, che parlerà del paganesimo, la casa editrice è una casa editrice che arriva anche nei supermercati, in centri commerciali, e dentro ci sarà una scheda dedicata alla Federazione Pagana. Ma adesso viene fatto, nel 2004, questa persona mi ha detto, guarda, evita di fare il nome della casa editrice dell'autore perché, sai, l'oroscopo le dice che le stelle potrebbero essere contrarie, cioè non sappiamo che poi in realtà è una battuta dire che la stella di Natale, di quale Natale sappiamo, che potrebbe essere infausta. Però, logicamente, se si arriverà che una casa editrice, e questo succederà proprio entro la fine dell'anno, pubblicherà un libro in cui c'è anche la scheda della Federazione Pagana, e questo libro poi arriverà in tutti i supermercati, in tutti i centri commerciali, cioè avrà una diffusione enorme, rappresenterà anche, se i pagani saranno capaci poi di farlo diventare un successo, al di là di come possa presentare la Federazione Pagana, comunque conoscendo la persona posso essere tranquillo, cioè sarà già se noi pagani ad esempio solo riusciamo a far capire al mercato editoriale che invece di pubblicare le vite dei santi comincia a interessarsi a una realtà ben diversa, fatta da autori che possono capaci di scrivere, cioè che non siano io gente del Gris, del Circe o del Cesto, un altro per dire, ma che hanno una certa sensibilità, questa via si aprirà ancora di più. E sai che accelerazione che ci potrebbe essere in questo senso? E cosa succede? Che c'era un'accelerazione e dietro non ci sarà nessun movimento, nessun gruppo che potrà controllare e
sviluppare
questo.
Il processo di sviluppo del paganesimo è comunque un processo a valanga, sì. Francesco. Ti ho detto, io ho comperato un'agenda, ti assicuro, ho comperato un'agenda con tutte le feste della religione dell'antica Roma. Cioè, è uscita un'agenda con tutte le feste dell'antica Roma, costa 12 euro, credo 10 euro, una roba del genere, e io ho l'agenda, non me la sono portata, vabbè. Comunque effettivamente è uscita anche l'agenda celta, è uscita l'agenda vicca, cioè è uscita tutta una serie di cose che stanno a significare come ci sia effettivamente lo sviluppo di ciò che è il paganesimo, e sta uscendo in maniera preponderante, cioè in maniera pesante. Cioè, questo processo di sviluppo comunque non è solo in Italia, è in tutta Europa. E tutta Europa, gli Stati Uniti sembra che si sia un po' fermato, comunque è un problema loro, insomma, cioè non è che mi preoccupa più di tanto. È un processo che tutta Europa è effettivamente dai paesi scandinavi fino all'Egitto, sì. Perché anche l'Egitto e i paesi arabi, i paesi musulmani sono impegnati in questo.